Compie 18 anni il Photo Festival, preso il via proprio in questi giorni. Aprirsi al mondo, la fotografia come impegno civile, questo è il tema scelto. Silvia Camporesi, guida insolita per viaggiatori curiosi, e Camilla Ferrari, un viaggio in Sudan, molto poetico. Something in the World, Susan Jackson, l'artista afroamericana in mostra alla GAM di Milano, l'abbiamo intervistata. E ancora, si è tenuto in questi giorni a Milano il Forum Cultura, quest'anno tutto dedicato all'arte contemporanea. Abbiamo intervistato nell'occasione Roberto Pinto, docente e curatore, e Adrian Pace, artista, che stimiamo molto. Buon sabato e bentrovate e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali con me, Tiziana Ricci. E qui con me c'è Manuela Cin.
Buongiorno a tutti, ciao Tiziana.
Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. E sicuramente avete sentito, è arrivata proprio ieri pomeriggio la notizia che è scomparso un grande artista, un po' controverso, perché non è che piacesse a tutti, però Fernando Botero aveva 91 anni e quando pensiamo a lui noi immaginiamo subito i suoi personaggi dalle dimensioni esagerate, tondeggianti, quasi deformi. Per l'artista però, l'ha detto più volte in tanti incontri, e poi tanti anni fa l'avevamo anche intervistato, per lui l'abbondanza significava positività, ricchezza, vita, sensualità delle forme, insomma proprio una sensazione di positività. Ed è questa poi è diventata la sua caratteristica, come dicevo, non sempre apprezzata. Fernando Botero, classe 32, nato in Colombia, a Medellin, pittore, scultore, disegnatore. Cominciò a disegnare da ragazzo con grande successo e poi si diede a viaggiare in Europa, affascinato da Francisco Goya e Tiziano, visti al Museo del Prado. In Italia incontra il Rinascimento, ma soprattutto Giotto, Mantegna e Piero della Francesca. A Parigi, quella che lui non apprezzò molto fu l'avanguardia francese, ma come dicevamo, a metà degli anni 50, tornato in patria, le sue mostre non incontrarono grande favore. E lui ripara in Messico ed è qui che le forme delle sue sculture, dei suoi dipinti iniziano a dilatarsi, anche influenzato dall'espressionismo astratto. Poi negli anni seguenti ebbe sempre più successo e adesso le sue opere le troviamo conservate nei più prestigiosi musei a New York, a Bogotà, a Barcellona, a Madrid, ai Musei Vaticani e anche a Pietrasanta, sì, perché lui amò molto l'Italia, ha vissuto a Pietrasanta dove aveva anche uno studio e le sue grandi sculture campeggiano nelle piazze di molte città. Ma noi lo ricordiamo soprattutto per Abu Ghraib, un ciclo di opere intense e sconvolgenti che realizzò nel 2005, con cui l'artista ha espresso la rabbia e lo sdegno, forse lo ricorderete, per quelle immagini orrende di tortura che vennero fatte ai prigionieri. Cominciamo il nostro viaggio nel Photo Festival. Tu, Manuela, hai visto qualche mostra, dopo ce ne parlerai, ma prima volevo proporvi qualche minuto di questa intervista che abbiamo fatto a Roberto Mutti. Roberto Mutti è il papà del Photo Festival che ha compiuto, come dicevamo nel sommario, 18 anni.
Siamo allargati con autori in alcuni casi davvero molto importanti. Cito Piero Gemelli, che è un autore straordinario, anche un autore ironico e simpatico. Poi abbiamo
dei bei nomi effettivamente.
Sì, ce n'è anche uno, questo
Maria Vittoria
Bacaus, ovviamente,
e Enrico Cattaneo.
Enrico Cattaneo non dobbiamo dimenticarlo, come Mario De Biasi, a cui avevamo dato a suo tempo un premio. E l'altra cosa è invece questo Fabio Borges, che è un fotografo argentino che esordisce in Italia con una mostra molto bella, soprattutto di ritratto, ma non soltanto.
Mi sembra che un po' la vostra caratteristica sia quella di proporre nomi noti, apprezzati come quelli che abbiamo accennato, e giovani talenti, no?
Brava.
Mi puoi indicare?
Allora, te ne dico due. Uno, che so che ti piacerà molto, perché sono quattro fotografe che lavorano sull'autoritratto al femminile. Cioè non l'autoritratto in genere, ma quello al femminile, secondo me ha delle caratteristiche un po' particolari. Questa mostra è l'Auditorium Cerri, e quindi quattro, Florence Di Benedetto, Giancarla Pancera, giovani autrici, Francesca Meloni, che esordisce non in assoluto ma nel nostro festival, e queste sono, questa è una proposta interessante, come quella dell'Istituto Italiano di Fotografia, che interpreterà un libro di Benny, Il Mar Sotto il Mare, con una espressività tutta loro, insomma.
Quindi sono giovani studenti.
Sono giovani che hanno finito, entrano nel mondo professionale.
E dove li
in
vediamo?
In questo momento. Allora, c'è il sito
milanofotofestival.it.
Esatto.
Si possono anche vedere virtualmente.
Sì, esattamente.
Entrando Però noi
nel
siamo
sito,
per muoverci.
Allora, sono assolutamente d'accordo con te. Virtualmente serve come il trainer nel film, no? Ti fa venire voglia di andarlo a vedere. Non ci sono tutte le foto, ce ne sono alcune, fanno venire voglia di andare in questo spazio De Angelis dove c'è questa mostra. Che
c'è un tema che a me e a molti penso sta molto a cuore, ho visto, ve ne occupate anche voi, che è il rapporto con l'intelligenza artificiale. In che modo affrontate questa cosa?
Allora, l'affrontiamo con il dialogo. Allora, a me non piacciono gli schieramenti troppo netti, no? Oddio, chissà che cosa ci succede, è arrivata la modernità. Fermiamoci intorno a un tavolo.
A parte che non è una novità.
A parte che non è una novità, e sono d'accordo con te. Però la cosa importante è discutere di queste cose, affrontarlo, vedere gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. Quando noi scriviamo una parola sbagliata, non è che compare nel computer una sottolineatura in rosso, è già un passo avanti. Certo, poi ci sono i rischi, ma secondo me non li corrono quelli che sono davvero creativi.
No, ecco. Quello no, perché infatti possono lavorare creativamente, certo. Li corrono forse più i fotoreporter, perché ci possono raccontare quello che vogliono.
Esattamente, però volendo...
Vedi la guerra in Ucraina, non sappiamo bene che cosa...
Però sai,
qual è la verità.
Succede anche, ti racconto un episodio strano, nell'archivio del Borghese, che era un settimanale fascista, dichiaratamente tale, ci sono le foto che loro prendevano dalla Magnum, che aveva un orientamento. Beh, basta cambiare la didascalia, se per quello la fotografia può essere ingannevole, basta cambiare la didascalia o tagliare la foto.
Ma quindi sull'intelligenza farete degli incontri?
Facciamo un incontro al MIT dove dibattiamo di questo, come alla Casa della Cultura invece dibattiamo delle cose più tradizionali, insomma, anche se Balletti quando fa le foto di Mina fa delle cose molto particolari, questo appartiene poi al tutto il dibattito.
Insomma, sono più di 140 mostre, appuntamenti, ma se andate nel sito milanofotofestival.it trovate tutto quanto. Comunque questo convegno, che mi sembrava interessante, al MIT, è in programma il 24 ottobre alle 18 con tanti ospiti, e si parlerà della fotografia nell'era dell'intelligenza artificiale, come abbiamo fatto noi alla festa di Radio Popolare.
Esatto, abbiamo affrontato diverse volte in realtà.
Allora, cara Manuela, tu hai visto qualcuna di queste
mostre?
Sono andata. Anch'io l'ho vista, dopo vi racconto.
Sono andata in giro e la prima mostra che ho visto è stata quella di Silvia Camporesi, dal titolo Mirabilia, presso la Galleria Polbieschi Contemporary, che si può vedere fino al 19 novembre.
Allora, Silvia Camporesi è particolarmente interessante, l'abbiamo intervistata anche in occasione dell'alluvione
Che aveva fatto
in Emilia Romagna.
Interessante.
perché lei appunto è stata tra i primi ad andare a scattare le fotografie, a documentare quello che stava succedendo. Esatto. E adesso in questa mostra invece?
Invece lei in questa mostra ci racconta di questo progetto che sta realizzando ormai da anni ed è andata proprio ad esplorare dei luoghi al di fuori delle guide, mettiamola così, sono proprio luoghi insoliti che lei ha voluto immortalare e ne ho parlato proprio con lei. Ho avuto la possibilità, insomma, di farmi...
Dove? Ma in Italia o...
In Italia.
Allora, il progetto è iniziato nel 2017 e terminato quest'anno. Sono 99 luoghi dell'Italia che hanno in comune il fatto di non essere noti come le grandi bellezze, quindi di non essere nei percorsi ufficiali e vanno un po' scoperte. Si tratta di luoghi naturali come vulcani, montagne, alberi, cose che hanno delle caratteristiche per cui non sono, diciamo, possono essere considerate insoliti, e luoghi artificiali come architetture bizzarre, biblioteche, teatri, eccetera. Quindi ho visitato tutte le 20 regioni italiane, per ogni regione ci sono almeno 1, 2, 3/4 luoghi, quindi da 1 a 4 luoghi a regione.
E in questo progetto le foto seguono un filone particolare?
In questa mostra ci sono 20 foto tratte dal libro, quindi dalle 99, e abbiamo voluto dare una rappresentazione un po' di tutte le categorie che sono presenti nel libro, quindi ci sono sia luoghi naturali che artificiali, che musei bizzarri, eccetera, sono allestite con un ordine tipologico, no? Quindi c'è una stanza con un teatro sospeso fra le nubi, un albero doppio, il bialbero di Casorzo, che è un gelso su cui è cresciuto un ciliegio, insomma è sicuramente da vedere perché è molto densa e bisogna un po' anche ascoltare i racconti dietro alle immagini.
C'è un luogo che magari ti è rimasto più nel cuore per una particolarità?
Ogni luogo che ho fotografato mi ha dato sicuramente qualcosa, però ce n'è uno in particolare perché è stato proprio il primo luogo, la prima foto che ho fatto di questo progetto, che è la Casa Volante di Castelnuovo Magra, una casa costruita da un signore su delle strutture che le permettono di alzarsi di 10 metri e di ruotare su se stessa di 360 gradi, perché così gli abitanti della casa potevano avere sempre il sole in salotto, e per me questa è una cosa estremamente romantica e meravigliosa.
Quindi sicuramente è una mostra da vedere anche per guardare il nostro paese da un punto di vista diverso, anche divertente, ecco.
Hai capito perché le è venuto in mente di fare questo viaggio?
Sì, sicuramente era quello di raccontare l'Italia che comunque conosciamo, far notare quanto fosse anche divertente e ironica. Noi siamo abituati a vederla con palazzi importanti, monumenti importanti, ma l'Italia è fatta anche di ironia, e questa ironia si vede anche nella natura, ma anche nell'architettura.
Senti, sono molto curiosa conoscere, di sentirti raccontare delle fotografe iraniane.
Sì, c'è una mostra alla Galleria 29 che mi è rimasta particolarmente nel cuore perché presenta per la prima volta un'artista giovanissima che si chiama Farnaz Damnami, che ha realizzato questo progetto Unveiled, che vuol dire svelato, e racconta e omaggia quello che è l'Iran, ma lo fa in maniera molto personale. Noi siamo abituati ultimamente a vedere immagini molto forti, crudeli, come giusto che sia.
È giusto che sia, c'è anche una manifestazione,
esatto,
oggi perché è un anno che è stata
lei
uccisa, non mi ricordo
Mahsa Amin,
sì.
Lei decide di affrontare questo argomento da un'altra prospettiva. Le sue immagini sono estremamente belle, estremamente compositive. Quindi in apparenza tu non noti dove sia il problema. Il punto è che tu, osservando, noti un dettaglio, un elemento che poi svela tutto.
Per esempio?
Esempio, lei c'è una bellissima foto che fa parte di un progetto, perché in mostra sono diversi progetti che trattano argomenti diversi: lo sfruttamento del lavoro, la condizione della donna e i bambini. In questo progetto, Playing is my right, giocare è un mio diritto, appena entra in galleria si vede una foto di grandi dimensioni di una bambina vestita bene. Dietro di lei si trova quello che resta di un'altalena. In apparenza tu dici però che bella foto perché la bambina sorride, ma quando guardi attentamente noti che l'altalena è priva dei seggiolini. Siamo in una zona desolata e lei è sporca, però sorride. In questa zona particolare non c'è alcun tipo di servizio. La cosa che spicca è quel sorriso di questa bambina, che non è un sorriso inconsapevole, secondo me, ma il sorriso di una bambina che sa dove vive, però allo stesso tempo conserva la speranza. Poi un altro progetto molto interessante è quello del lavoro, lo sfruttamento del lavoro. In particolare lei racconta come viene prodotto lo zafferano, quello zafferano dell'Iran è sicuramente quello più pregiato. C'è una foto particolare di queste mani di quest'uomo che sono nere, rovinate, che in mano tengono un fiore splendido. In realtà poi noi sappiamo dietro che molte famiglie, molti paesi si dedicano alla produzione dello zafferano, ma non vengono pagate, vengono schiavizzate e vengono sfruttati. Però lei ce lo racconta comunque con bellezza e tutto mi ha lasciato una riflessione, no? La vita è come una medaglia, ci sono lati, talvolta però è necessario girare la medaglia e vedere anche il lato scomodo.
Certo. Senti, ripeti, dov'è la galleria?
La galleria si trova in via San Vittore al 13 e si può vedere fino al 28 luglio 2023. Poi sono andata a Palazzo Castiglioni in Corso Venezia e ho visto la mostra di Pino Ninfa, Havana Noir, sono 16 foto in bianco e nero che raccontano Cuba di notte.
Pino Ninfa era un amico di Radio Popolare.
Esatto, però l'allestimento non rende sicuramente a questo lavoro.
Però le fotografie sono belle.
Le fotografie sono belle e presentano anche delle inquadrature insolite. Che non è facile raccontare Cuba in maniera diversa, insomma.
Hai ragione. Questo è Palazzo Castiglioni, dove oggi pomeriggio alle 18 c'è l'inaugurazione ufficiale del Photo Festival, giusto?
Esatto.
Esatto. Invece io sono andata ad Assabuan, perché ieri sera è stata inaugurata Di luce e di sabbia, suggestioni dall'antica Nubia. E lì ho incontrato una giovanissima fotografa, Camilla Ferrari, che veramente ci fa fare un viaggio poetico in Sudan, però prima della guerra, diciamo, sono foto molto poetiche e adesso andiamo con lei davanti a queste belle immagini, con questo allestimento movimentato, un po', diciamo, insolito, no? Però piacevole. Con Camilla Ferrari si fa un viaggio in Sudan.
Esatto. E la mostra in realtà vuole ripercorrere i territori del Sudan e i paesaggi, sia da un punto di vista naturale, quindi paesaggi geografici, paesaggi però anche archeologici, come si vede nella parte del totem centrale alla mostra, ma anche paesaggi umani. Un po' l'idea alla base di questa mostra era raccontare il quotidiano, le scintille, no?
Della qui per esempio dove siamo? Ci sono delle donne velate?
Siamo nel mercato di Omdurman, nella capitale Khartoum, e la fotografia appunto ritrae una scena quotidiana all'interno del mercato, però la parte che mi interessava sottolineare era la parte più poetica, no? Cioè cercare di restituire un'atmosfera il più immersiva possibile, più evocativa, sospesa, quasi sognante.
Non tragica, insomma.
No, in realtà, a parte il fatto che appunto io sono andata in Sudan a febbraio e come sappiamo la guerra civile è scoppiata purtroppo ad aprile, quindi io sono andata veramente poco prima che scoppiasse.
E quindi si può vedere anche l'armonia che c'era nel paese, che
sì,
poi probabilmente
è stata rovinata, no?
dalla guerra. Qui dove siamo?
Sempre Khartoum, qui siamo su una imbarcazione sul Nilo che costeggia i palazzi più moderni della città, infatti la tenda che si vede rosa che fa da cornice, appunto la tenda di questa imbarcazione, ci stavamo avvicinando alla confluenza dei due Nili.
Questa è bellissima, sembra
grazie,
un quadro,
grazie mille.
Con dei colori bellissimi.
Grazie mille, qui eravamo sempre in un
mercato.
Come
li rendi questi colori? Sono naturali oppure?
In parte, nel senso che io vengo molto guidata dai colori quando fotografo e dalle forme, infatti nell'immagine se si vede, no? C'è il rettangolo, c'è il cerchio.
E la composizione è
molto importante per me questo, sì. E ovviamente le immagini, tutte le immagini in mostra e in generale tutte le immagini del mio lavoro hanno un elemento di post-produzione che però va a risaltare i colori che già sono presenti e contrastare le luci e le ombre, quindi non aggiungo né tolgo nulla, ma vado a sottolineare degli elementi che già ci sono nell'immagine, sicuramente sì. Quello è una delle parti che mi piace di più del processo fotografico in realtà.
Allora, hai usato il termine poesia e secondo me ha ragion veduta, nel senso che effettivamente anche queste altre immagini sembrano le immagini quasi di un paesaggio un po' di fiaba, no?
Grazie, mi fa molto piacere che lo dica, perché sì, in questo caso stiamo guardando due immagini di due deserti diversi, tra i quattro deserti che ho avuto modo di vedere in Sudan, ed è una delle cose che mi ha colpito di più, questa varietà territoriale, no? All'interno di un paese quattro deserti, dal deserto più cliché, se vogliamo, che abbiamo tutti in mente, quello delle grandi dune, per arrivare al deserto di Tombos, dove invece ci sono queste pietre quasi come se fossero venute da Marte, no?
E quelli che vediamo sono proprio i colori?
Queste sono totalmente naturali, sì. Questa è esattamente, infatti si vede qua, c'è un tono quasi magenta che era dovuto all'alba. E anche questa immagine, se non mi ricordo male, è stata scattata all'alba, infatti vede in fondo che è quasi bruciata dal sole che sta sorgendo.
Questa meraviglia che cos'è?
Allora, questa è una delle immagini mie preferite di tutto il lavoro. Questa è una piramide a cui manca la punta, e il motivo per cui le manca la punta è perché un esploratore, uno dei primi esploratori europei in Sudan, tra l'altro italiano, recatosi in Sudan, aveva trovato durante le esplorazioni nella punta di una piramide dei gioielli, degli ori, dei preziosi, che però era una cosa inusuale per le piramidi sudanesi, e quindi però, guidato dalla avidità, ha iniziato a distruggere tutte le punte delle piramidi. Qua siamo a Meroe e le piramidi non hanno più la punta, però comunque, nella foto si vede l'ombra con la punta.
Esatto, io stavo dicendo, cioè, ci hai pensato tu con una punta di luce a restituirla.
Esatto, ed è il profilo del sole che riflette l'ombra sulla sabbia delle piramidi dietro di me.
Sì, effettivamente ha dato un'immagine poetica, però là vedo che c'è un video anche.
Sì, ce ne sono addirittura tre. Sì, questa è una parte molto importante della mostra. Il mio lavoro si divide tra fotografie e video combinati, quindi mi piace molto lavorare con l'immagine in movimento, la chiamerei più che video vero e proprio, che è in verticale, perché mi piace il fatto che il formato del telefono, no, perché il verticale ovviamente ha un'influenza data dallo smartphone, restituisca un'atmosfera intima, perché il telefono è una cosa che si guarda da soli, no? Mentre il cinema è un'esperienza collettiva. Mi piaceva questo uno a uno, e i video in qualche modo fanno da compendio alle immagini, sia da un punto di vista contenutistico, perché in parte raccontano le stesse scene di cui si vedono le fotografie, dall'altro lato invece un approfondimento ancora più profondo.
Di luce e di sabbia, suggestioni dall'antica Nubia, e la fotografa, giovane fotografa che abbiamo sentito, è Camilla Ferrari. La mostra si può visitare fino al 29 di settembre ad Assabuan, che si trova proprio in via Assab all'1, e se ci andate con la metro è in zona Cimiano, e però solo al pomeriggio, è aperta solo di pomeriggio, e poi mi pare che bisogna fare la tessera perché è un'associazione. Tra le altre cose volevo segnalarvi che c'è una campagna di raccolta fondi insieme per il Sudan, perché sapete che insomma con la guerra il paese è in una situazione difficilissima. Chi vuole sostenere la popolazione può anche acquistare la stampa di queste foto, e si va nel sito insiemeperilsudan.it e lì trovate tutte le indicazioni. Allora, Photo Festival, abbiamo detto 140 e passa mostre, esatto. Per cui non so se ne vai a vedere delle altre, devi trottare, Manuela.
Mi devo muovere.
E, tra l'altro, negli ultimi anni si è dilatato, perché prima era solo a Milano, poi è andato nella città metropolitana e adesso anche a Bergamo, a Lecco, a Monza, a Brianza, sì. Via.
Ci vuole allargando.
Beh, diciamo che Photo Festival fa rete, diciamo, con tutte le gallerie, musei, le biblioteche, eccetera. È una sorta di... mette insieme tante...
Esatto, abbraccia anche diverse realtà cittadine.
E a proposito di fotografia, vi faccio qualche segnalazione. Nel corso del tempo le fotografie di Francesco Radino al Museo di Fotografia Contemporanea... La mostra doveva chiudere, invece viene protratta fino all'8 di ottobre, è ancora possibile visitarla. Poi, proprio oggi, a parte il Festival Dalmine Manifestazioni Fotografiche, poi dura fino al 24 di settembre, anche qui è la decima edizione, è il Circolo Fotografico di Dalmine col Circolo Fotografico Marianese. Noi vi diamo le notizie, poi. Poi a Brescia succedono cose interessanti, perché questo pomeriggio alle 17 al MACOF inaugura la mostra del collettivo Donne Fotoreporter. Noi le abbiamo conosciute bene, le abbiamo anche ospitate qui tutte quante in trasmissione. È un collettivo nato negli anni 70, molto impegnato dal punto di vista sociale e politico, e oggi pomeriggio inaugurano la loro mostra Crescere Insieme al MACOF, mentre invece al MOCA apre... Veramente aperto ieri, comunque è possibile visitare la mostra dedicata alle donne afghane di Laura Salvinelli fino all'8 di ottobre. Siete all'ascolto dei Girasoli, adesso torniamo a Milano per parlare di Something in the World di Susan Jackson. Artista afroamericana, Susan Jackson, classe 44, nata a St. Louis, studia ed esplora la pittura, ma incrocia altri linguaggi come la poesia, la danza, il teatro. Tra il 68 e il 70 trasforma il suo studio in una galleria, Gallery 32 a Los Angeles. Questo posto diventa un punto di riferimento per la scena artistica alternativa e lei dedica una mostra esclusivamente alle artiste donne afroamericane. Da un primo periodo di arte figurativa passa poi gradatamente a quella astratta. La sua, se andate a visitare la mostra ve ne renderete conto, sono opere materiche dalla cromaticità intensa ed è un continuo intrecciarsi della dimensione privata personale con quella artistica. In mostra sono 27 lavori iconici e nuove produzioni alla GAM ed è una proposta di Furla Series. Allora, prima vi faccio sentire l'artista che abbiamo intervistata e dopo sentiremo la curatrice che è Bruna Rocca Salva.
Cosa ha significato usare l'arte per affermare l'identità afroamericana? So che lei è stata impegnata su questo aspetto.
I think because obviously, I am African American. I don't think about it so much, but because I make the work, I make the work about nature, about the human relationship to nature, and that includes all people. In the United States,
naturalmente ha a che fare con le sue origini, che sono di afroamericana, ma in realtà nel suo lavoro ha voluto rappresentare l'umanità, il rapporto dell'umanità con la natura e il suo essere cresciuta in Alaska, in una comunità dove non aveva, questo non aveva a che fare con l'origine, ma con un ruolo all'interno di una comunità. E il ruolo dell'uomo all'interno di una natura dove sopravvivere è stato questo più che altro il diciamo quello che ha innescato poi l'uso del medium artistico.
Cos'è stata Galleria 32 a Los Angeles? Mm-hmm.
Gallery 32 was my studio space, and when I moved to Los Angeles, all I knew as a young artist was that I was supposed to have a studio space to paint.
Gallery 32 in Los Angeles era prima di tutto il suo studio. Lei aveva un grande studio dove fare opere pittoriche di grande formato e questo progetto di galleria alternativo dedicato ad una giovane espressione artistica è nato quasi casualmente perché la comunità artistica da Charles White in avanti con cui lei si confrontava a Los Angeles all'epoca ha visto nel suo grande studio la possibilità di uno spazio espositivo e per lei questo è diventato poi da un punto di vista un modo per crearsi una comunità di persone. Appena arrivata a Los Angeles conosceva tre persone e grazie a questo spazio ha cresciuto la sua rete di conoscenze nella comunità artistica e poi è diventato un progetto proprio aperto ad una rappresentazione senza un formato in testa o un modello, ma era una versione alternativa di artist on face. Sì.
Come mai è passata dal figurativo all'astratto?
Day long and we just worked in the studio painting with our peers. Our teachers only showed up maybe beginning, middle, end of the term. So when I finished college,
è sempre stata portata per il disegno sin da bambina, ma poi anche nel suo percorso formativo a San Francisco. Era naturale per lei disegnare la figura umana, la natura con la quale era molto a contatto, e nel momento poi degli anni 70 in cui si parlava di rivoluzione, lei si è dedicata molto alla rappresentazione del corpo umano e della figura di colore, proprio per mostrare anche la bellezza di questo corpo e raccontarla in un modo che fosse un po' in reazione a quello invece della rivoluzione, insomma, in atto in quel momento. La transizione poi verso l'astrazione passa per un uso del titolo dell'opera che rimane legato invece ad una figurazione o comunque alla possibilità di un collegamento didascalico o letterale a qualche cosa. Allora, come vediamo in queste due opere che ha descritto, che vediamo in questa sala, in questo caso parla di un tornado, di una tempesta che quando arriva spazza via tutto, spazza via anche le persone, le loro abitazioni, e quindi tutto questo materiale che si vede volare nel cielo è come cristallizzato. E se notate, però, la figurazione non sparisce, perché in questa stessa opera ci sono una tartaruga, c'è una lucertola, insomma l'elemento figurativo ancora permane. E invece nell'opera alle sue spalle, nel titolo ci sono i nomi dei più famosi musicisti jazz, de blues della cultura afroamericana, per cui Monk nel titolo è Thelonious Monk, per cui sono titoli che poi rimandano a delle figure che, diciamo, possono materializzarsi poi in chi guarda l'opera, anche se astratta.
Bruna Rocca Salva ha curato questa mostra.
Qui ripercorriamo un po' tutta la sua carriera attraverso chiaramente una selezione circoscritta di opere, ma molto rappresentative, che raccontano un po' tutte le tappe della sua carriera, a partire dagli esordi, quindi dalla pittura degli anni 70, che era una pittura figurativa abbastanza tradizionale, per passare poi ai lavori degli anni 90, che abbandonano progressivamente la figurazione per approssimarsi sempre di più all'astrazione.
Vabbè, quello che ci ha descritto l'artista stessa. Something in the World di Susan Jackson alla GAM di Milano fino al 17 di dicembre. Succedono cose a Milano, Manuela.
Esatto, fino al 17 settembre nei cortili del Castello Sforzesco si svolge il Festival del Disegno, che in realtà abbraccia tutta Italia fino al 15 ottobre. Poi invece noi ci spostiamo a Carpi, a Palazzo del Pio, dove c'è una mostra di Emilio Sgro fino al 10 dicembre che si intitola Sillogismo del cavallo. Ci sono 47 opere, alcune inedite, in particolare proprio l'opera Sillogismo del cavallo, che è stata realizzata per l'occasione. Sgro tratta temi legati al mondo della filosofia. Fino al 10 dicembre, infatti. Poi abbiamo ai Musei Civici di Verona Giulio Paolini, Et in Arcadia Ego, fino al 3 marzo 2024. Ed è un format realizzato proprio per gli spazi della galleria, e è una mostra che tratta gli elementi chiavi dell'artista. E ci sono anche qui lavori inediti e concepiti apposta per il museo.
Ok, allora, nei giorni scorsi a Milano al Castello Sforzesco ha ospitato una giornata intensa di lavori il Forum Cultura 2023, tutto dedicato all'arte contemporanea. Uno dei momenti che secondo me erano più interessanti era quello dell'arte negli spazi pubblici, e quindi io ho intervistato Roberto Pinto, che è un docente, curatore, e sapete che ha curato l'installazione di opere d'arte a City Life con Artline, e poi un artista che ha una delle sue opere in questo Parco delle Sculture, che è Adrian Paci. Sentiamo Roberto, che gli abbiamo chiesto appunto se è stato un appuntamento importante.
Può essere utile più per divulgare la cosa, le cose che si stanno facendo, piuttosto che per organizzarne delle altre, chiaramente.
L'assessore ha detto vorrebbe essere un laboratorio.
C'è senso questa cosa o no?
Beh, allora, diciamo soltanto in parte ha senso, sicuramente c'è quell'intenzione e probabilmente anche per loro raccogliere tutte queste informazioni sarà utile, ecco. È chiaro che poi il passaggio successivo è mettersi dentro, su un tavolo e discutere anche tecnicamente, praticamente, quali possono essere dei progetti fattibili oppure no. Ecco, è chiaro che appunto, diciamo, da operatore mi viene da pensare che questo può essere solo un momento precedente al vero laboratorio. Ecco, però io credo che possa essere molto utile.
Come dovrebbe essere il vero laboratorio?
Il vero laboratorio dovrebbe essere un laboratorio di progettazione partecipata ed è chiaro che appunto io immagino che lo stiano facendo, ecco, anche, ecco, e che questo sia un momento in cui raccogliere le idee per poi riproporlo, non so, all'interno dell'ufficio d'arte pubblica evidentemente, quindi ridiscutere all'interno di questo diciamo spazio proprio anche già organizzato, come poi diciamo questi input che tutti gli operatori stanno dando in questa giornata possono essere rielaborati. Esatto.
Senti, ma la tua esperienza di Artline,
sì,
a City Life è positiva, no? Oppure hai avuto tante difficoltà?
Allora, è un progetto che diciamo nasce nel 2014 e che doveva finire nel 2018-2019 e che, come tutti i progetti,
c'è stata anche la pandemia.
C'è stata la pandemia, ma c'è stata anche riorganizzazione dello spazio di City Life, che ancora tutto il parco non è aperto, quindi è chiaro che noi abbiamo delle opere pronte, impacchettate da mettere in spazi che si stanno per aprire, quindi finiremo adesso entro l'anno, però è chiaro che è un lavoro molto lungo, che ha bisogno di tanti accorgimenti, autorizzazioni. C'è un consumo,
insomma, c'è la burocrazia
delle cose.
Non
è solo la burocrazia, c'è anche il fatto che, non so, che a Grandinato a giugno, a luglio, in maniera atipica, e atipica almeno per i parametri che avevamo fino adesso, forse non lo è più, e quindi per esempio alcuni lavori di Maurizio Nannucci adesso non funzionano, quindi bisogna rimettersi lì, lavorare e rimetterli insieme.
Però
ecco,
voglio dire, con le istituzioni è andato tutto liscio.
Beh, diciamo, è andato tutto liscio ragionevolmente, nel senso che ci sono stati tanti intoppi, ma che diciamo in un progetto di arte pubblica di questa portata, anche economica, probabilmente è ingenuo pensare che non ci debbano essere.
I problemi ci sono, però insomma il risultato è notevole. Adesso tra un po' completeranno anche l'installazione delle sculture nel parco. E sentiamo Adrian Paci, che ha detto delle cose interessanti sull'arte nello spazio pubblico.
L'artista che quando interviene in uno spazio lo cambia in qualche modo, cambia il senso, cambia.
Non è tanto l'artista, è l'opera, no? Cioè nel senso l'opera,
sì, l'opera,
cioè l'intervento, se non cambia non ha una ragione di esistere, no? L'opera, se non cambia qualcosa, se non sposta qualcosa, se non offre qualche nuova possibilità, non ha una ragione di esistere. Perciò si fa un intervento per fare un intervento di spostamento, no? Cioè si fa un intervento artistico per operare uno spostamento. Ecco, in quel senso penso che in situazioni diverse, in contesti diversi, in luoghi diversi, con le materie diverse, con linguaggi diversi, però l'opera d'arte deve offrire uno spostamento.
E l'arte contemporanea è importante? Qual è il suo ruolo? No, visto che un appuntamento come questo in qualche modo sottolinea anche l'importanza.
Essendo io un artista che opera oggi, perciò nel contemporaneo, cioè mi misuro con questa domanda, no? Con questa domanda se è importante o non è importante, se è efficace, se non è efficace, se è incisiva, se non incisiva. Queste poi sono tutte categorie anche relative, no? Però la domanda rimane, cioè come dire, se tu come artista oggi sei invitato, perciò nella contemporaneità, no? Sei invitato a operare, a intervenire in uno spazio, se, cioè, ovviamente ti misuri con questa domanda, che importanza ha questo mio intervento, questa mia parola, questo mio segno, cosa c'è, cioè, questo immaginario che voglio offrire o voglio costruire io, cioè non soltanto offrire agli altri, ma anche costruire per vedere io quello che, no, quello che faccio, cioè che importanza ha. Perciò la domanda rimane, poi la risposta è tutta da vedere.
Io mi ricordo alcuni lavori tuoi che veramente erano estremamente emozionanti, quindi vuol dire che arriva la gente, arriva. Poi ci sono diversi piani di lettura, no? Ci sono gli addetti ai lavori e c'è la gente comune, no? Che può incontrare la tua opera.
L'opera è comunque una realtà complessa, cioè che interviene nel luogo, no, concreto, specifico.
E se avete in mente alcune delle opere di Adrian Paci, erano veramente commoventi, ti muovevano, ti arrivavano dentro, no? Un artista che stimiamo tantissimo. Adrian, bravissimo. Mi fa piacere chiudere con questa nota alta di Adrian Paci. Allora, un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Cinno.
E con i Girasoli l'appuntamento è sempre sabato prossimo, dopo il notiziario, verso le 13:20. Ciao a tutte e a tutti.